SBS Italian.
Come stiamo facendo per tutte le aree geografiche, ma anche tematiche che normalmente affrontiamo durante i nostri programmi quotidiani? Anche oggi ci occuperemo degli ultimi 12 mesi visti da Mosca. Infatti abbiamo con noi il nostro corrispondente dall'Europa orientale e centrale, Giuseppe D'Amato. Giuseppe, grazie per essere con noi ancora una volta.
Buongiorno Australia.
Allora Giuseppe, dicevamo 12 mesi, il territorio di cui tu ti occupi è abbastanza vasto, quindi arbitrariamente decidiamo di iniziare la nostra analisi di questo 2019 partendo da est, ovvero da quella che è per gran parte dell'anno la tua residenza, Mosca. Cosa è successo? Quali sono stati i fatti salienti di quest'anno per la Russia?
I fatti salienti di quest'anno per la Russia dal punto di vista geopolitico è che la Russia si sta spostando sempre più verso la Cina. Il progetto principale dal punto di vista energetico, Forza della Siberia, è giunto a compimento, quindi inizieranno presto ad essere consegnate importanti quantità di gas alla Cina. Dal punto di vista energetico è importantissimo perché segna un passaggio rispetto al passato, perché in passato la Russia consegnava gas e petrolio quasi esclusivamente all'Europa e adesso invece si apre un nuovo mercato e l'energia per la Russia è fondamentale per riempire i forzieri del budget statale. Dal punto di vista militare la Russia ha proseguito con la produzione delle nuove armi e ne abbiamo viste di tutti i tipi. Stanno producendo nuove armi, perlomeno quelle che mostrano, sono armi, sono missili, sono siluri sottomarini, sono sistemi che servono per superare qualsiasi tipo di difesa. Questo fa sì che la deterrenza sia sempre più necessaria, perché chi possederà queste armi potrà veramente fare qualsiasi cosa e non ci sono possibilità di difesa, anche perché contemporaneamente ovunque si stanno sviluppando gli scudi antimissile e quindi c'è qualcuno che pensa che sia possibile riuscire a difendersi davanti a un attacco in massa di missili o di sottomarini speciali e roba del genere. Non è un caso che i russi abbiano iniziato a vendere il sistema antimissile S-400 in giro per il mondo e lo abbiano già dato ai turchi, un paese della NATO. Ossia c'è il tentativo da una parte di far sì che non sia possibile difendersi, dall'altra parte invece vendere dei sistemi che possono far sembrare che la difesa sia possibile. E fa molto da pensare dove si sta andando, anche perché recentemente gli Stati Uniti sono usciti unilateralmente dal principale trattato sul disarmo, ossia il bando dei missili a medio e corto raggio, e quindi di conseguenza ha creato una situazione simile a quella degli anni Ottanta e si rischia in Europa in qualsiasi momento una crisi degli aeromissili come negli anni Ottanta. Ricordiamo il 1983 fu un periodo bruttissimo per l'Europa, le relazioni est-ovest con missili posizionati da una parte e dall'altra, e quindi dal punto di vista geostrategico è un ritorno al passato con il rischio di una pesante crisi prossima a venire e di una corsa sempre più sfrenata agli armamenti. Dal punto di vista politico invece interno, in Russia ci sono state nuove manifestazioni contro il potere e il presidente Putin è apparso in difficoltà anche perché la situazione economica tende sempre più ad essere in una situazione di crisi. Gli anni belli delle piogge di rubli, petrorubli dal cielo è finita, l'economia non riesce ad avere un modello diverso che quello dello sfruttamento delle materie prime e la popolazione è sempre più preoccupata per quanto sta avvenendo e tutte le rilevazioni statistiche indicano questo. I russi stanno sentendo su di sé la crisi economica.
E come dicevamo, Giuseppe, partivamo appunto da Mosca per spostarci sempre di più verso ovest. E allora andiamo a vedere un territorio limitrofo, l'Ucraina. Che cosa è successo in questi ultimi 12 mesi?
In Ucraina c'è stato un cambio completo della leadership, la popolazione ha completamente cambiato l'elite al potere, vi sono state le elezioni prima presidenziali vinte da un ex attore comico che ha portato una ventata di novità enorme e successivamente vi sono state le elezioni parlamentari. Quindi democraticamente gli ucraini hanno completamente voltato pagina rispetto al periodo del Maidan, ossia della rivolta contro il potere di Yanukovych, e adesso hanno preso un percorso profondamente europeista verso Occidente, dimenticando completamente di essere stati un satellite del Cremlino. Il periodo precedente, quello con Poroshenko, era stato il periodo della rivolta, dello scontro con Mosca, della perdita della Crimea e della guerra all'est, in Donbass. Adesso si tenta di recuperare qualche posizione con il presidente Zelensky e si cerca fondamentalmente di arrivare a una vera tregua all'est. Dopo anni c'è stata una nuova riunione del gruppo di Normandia, quindi il presidente Putin si è incontrato con il presidente Zelensky a Parigi sotto la supervisione del presidente Macron francese e dalla cancelliera tedesca Merkel, e i due leader slavi si sono parlati. Cosa succederà presto non si sa, ma si spera che perlomeno le armi tacciano per un lungo periodo.
Non ci sono armi e non ci sono conflitti in campo aperto se ci spostiamo ancora più a ovest. Magari partiamo dalla Polonia, perché è un tema che in qualche modo interessa direttamente l'Italia, partner della Polonia nell'Unione Europea.
Certo, in Polonia vi sono state le elezioni parlamentari che hanno ridato la maggioranza a questo gruppo di partiti ultra conservatori nazionalisti, e di conseguenza la linea euroscettica di Varsavia proseguirà. L'elemento più importante che comunque si è osservato e che si osserva anche in parte in altre zone d'Europa è questo scollamento fra la provincia e la città. Nelle città le popolazioni, gli abitanti godono della nuova globalizzazione e soprattutto della realtà europea, mentre in provincia si fa molta fatica e si subisce la globalizzazione. Questo è il senso che si è avuto in varie consultazioni in giro per questa area d'Europa, e soprattutto deve far riflettere come i governi centrali di Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, insomma di questa area d'Europa siano tutti conservatori e abbiano una politica euroscettica, invece le grandi città da Varsavia, Praga, Bratislava, queste, anche a Budapest, anche queste invece sono nelle mani dei liberali e hanno delle politiche assolutamente diverse da quelle del governo centrale. Quindi l'elemento fondamentale è questo, di questo scollamento fra le grandi città e le province. Poi questo è stato l'anno degli anniversari, il 30° anniversario del crollo del muro di Berlino, con grandi celebrazioni e un ricordo fondamentale, perché è cambiata completamente la realtà politica, geopolitica d'Europa dopo il 1989, e anche c'è stata il ricordo del 30° anniversario della rivoluzione di velluto a Praga. Sono situazioni, ricordi fondamentali che non vanno assolutamente mai dimenticati, perché sul crollo del muro di Berlino con quei mattoni è stata creata l'Europa.
Questo per quanto riguarda i 12 mesi passati, ma se guardassimo al 2020 che sta per iniziare, quali saranno i temi dominanti secondo quanto appunto si può vedere, secondo quanto hai potuto osservare e anche ascoltare? Quali sono i dossier che arriveranno per primi sui tavoli, sia a Mosca sia per quanto riguarda appunto le altre aree di cui ti occupi?
Il primo punto è quello energetico geopolitico. È stata fermata la costruzione del Nord Stream 2, il gasdotto sotto al Baltico, e il raddoppio di un precedente gasdotto già costruito fra la Russia e la Germania, e qui c'è uno scontro con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non vogliono che l'Europa abbia dei rapporti troppo stretti con la Russia e quindi dipenda troppo dall'energia che arriva da Mosca. Il problema è un altro, che gli americani non si rendono conto che in realtà la dipendenza non è soltanto dell'Europa dalla Russia per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico, è che l'Europa vuole essere dipendente in questo campo dalla Russia, perché in questa maniera si passano importanti capitali alla Russia e questi capitali rendono la Russia stabile. L'instabilità in Russia significa instabilità in tutto il continente. Quindi è una dipendenza voluta, non è una dipendenza subita. Però gli Stati Uniti in questo momento vogliono assolutamente entrare sul mercato energetico europeo con il loro gas di scisti, petrolio di scisti, eccetera, i vari shale gas in inglese o shale oil, perché ne hanno tantissimo, e quindi di conseguenza hanno imposto sanzioni contro chiunque aiuti i russi nella costruzione del gasdotto Nord Stream 2 e del Turkish Stream, ossia sotto al Mar Nero, quindi l'analogo ma da sud. Questo perché gli americani vogliono vendere loro stessi il petrolio e il gas all'Europa, che il mercato europeo è il mercato più ricco al mondo, e ci vogliono entrare al posto dei russi, quindi ci sarà questo scontro durissimo. Poi il secondo punto sarà la prosecuzione della corsa agli armamenti, e i russi andranno avanti, ma nello stesso tempo c'è una grossa problematica in seno alla NATO, e anche qui se il presidente Trump verrà rieletto non so come andrà a finire, anche perché gli europei sono stanchi di certe imposizioni. Gli europei usciranno dalla NATO, questo no, però certamente ci saranno ulteriori riunioni difficili da dover gestire in sede dell'Alleanza Atlantica. Poi c'è sicuramente una sfida economica, perché ormai c'è un rallentamento a livello mondiale, quindi bisognerà gestire questo periodo di difficoltà, soprattutto non dando spazio ai vari movimenti populisti e ultranazionalisti. Poi ci sarà un momento sportivo con le Olimpiadi, non dimentichiamoci che il WADA, ossia il Comitato Internazionale Antidoping, ha squalificato per doping di Stato la Russia, e prossimamente la Russia farà appello, quindi non sappiamo se i russi parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo e ai vari campionati del mondo. Insomma, ci sono tantissimi aspetti che osserveremo prossimamente, ed è molto difficile poter fare previsioni oltre i 6 mesi.
Dicci la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.